Davis quest'anno è felicemente accompagnata dalla Coppa in chiave femminile. È un successo straordinario, una Coppa Davis vinta per il secondo anno consecutivo. Dicevo al presidente Pinaghi che ha tre piani, quindi si attende la terza vittoria, non è indispensabile subito.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Abbiamo fatto molto bene in queste prime 7 partite e il nostro desiderio sarebbe quello di qualificarci già domani sera nelle prime 8. C'è questa possibilità, però sappiamo che ci manca un passo importante.
È un modo per noi anche per misurarci con questo tipo di squadra che non abbiamo mai fatto, per capire quanto noi possiamo essere competitivi, quanto possiamo mettere in difficoltà, quanto il nostro modo di giocare può essere fastidioso magari anche per una squadra così bella, così piacevole come il Barcellona.
In questi giorni si è parlato tanto di questo concerto di Lazza. C'è una sua canzone che dice: rinasceremo insieme dalla cenere. E anche da queste polveri, da questi fuochi, che il Milan può rinascere.
Sì, non ho bisogno di canzoni, non è che è caduto il mondo perché 4-5 giocatori sono stati a vedere il concerto. Per me è passato, ho parlato con i giocatori, ho le mie regole, anche il club ce l'ha. La cosa più importante per domani è pensare al Dinamo per conquistare i 3 punti.
La società è stata sempre vicina alle squadre, sia a me che alle squadre. Parliamo quotidianamente di tante cose che stiamo facendo bene, altre possiamo migliorare. Sono sereno, siamo sereni. Napoli è capitolo chiuso, adesso siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione contro il Benfica per avere il risultato finale che è la vittoria.
La grande rumba, quello che succede stasera, buongiorno a tutti, ho visto e letto molto in questi giorni, ma da emigrato, peraltro regolare negli Stati Uniti, trampiani, quindi magari mi sono un po' perso il feeling, di certo non il campionato, quello che è successo e le notizie, compreso Lazza e compreso anche la mischilla di oggi, che insomma il Milan perde una voce per la curva, ma ne perde una anche Sanremo, perché ha rinunciato Lemmy Schilla da Spato anche a Sanremo. Mercoledì di grandi firme, Maurizio Crosetti, buongiorno.
Eccoci, buongiorno cari, buongiorno. Eccoci qua.
Che bello sentirti. No, ma sì. Senti, ma cosa mi sono perso così come feeling in questa settimana da emigrato regolare negli Stati Uniti trampiani? Mi sono perso qualcosa di essenziale, no?
Ma qua ogni giorno è un circo equestre, non mi riferisco naturalmente soltanto al calcio, anzi tutto sommato il calcio è ancora un territorio noioso anche quando succedono le cose più incredibili rispetto al contesto, come si dice, quindi uno si può perdere qualcosa se si distrae per andare in bagno, sì. Non per andare in America, quindi scegli tu, voglio dire,
caro mio,
anche se la notizia è in assoluto, cioè il casino mondiale di Almastri, insomma, il libico, eccetera, è un dettaglio, è sfuggito, ma mi fa tanto ridere. Cioè, l'hanno acchiappato a Torino perché era andata a vedere la Juve. E questo, credo che l'abbiano rilasciato riconoscendogli le attenuanti. Poverino. Sì, bellissimo.
È un mondo.
Il falconiere te lo sei beccato? Sì.
Beh, il falconiere è stato il mio cavallo di battaglia per una settimana intera.
Lo so, perché quella è la notizia, in assoluto.
Sì. No, ma
poi ci sono altre cose intorno, ma
sì,
la notizia è falconiere.
La notizia è falconiere, no, ma non c'è dubbio sul falconiere, che mi ha veramente appassionato come storia. Ma quella invece, già che ci siamo al circo equestre, dato che secondo me non è circo equestre, ma altri lo costruiranno intorno a Sinner che non va da Mattarella.
Ah, pure quello, sì, buona,
quella, ma
vabbè. vabbè, uno sarà pure libero di, per carità, il presidente è il presidente, sì. Però a un certo punto, no, ma ragazzi, trattare Amadeus come Mattarella richiede un certo stile,
no? Richiede un certo stile, no, ma io sono, infatti, dalle tue parole colgo un sentimento che è simile al mio. Questo qui non ce la fa più, no? Fa il tennista al massimo livello possibile, giocare a tennis ti richiede uno stress fisico, emotivo, psicologico, mentale, tutti gli stress che vuoi, cui ci aggiungi anche quelle storie del doping. Se questo non ce la fa, mi sembra un ragazzo ridotto all'osso, no, anche guarda, come energie.
Più il tempo passa, parlo per me naturalmente, più apprezzo chi sa dire qualche no. Senza che gli altri si offendano, per cui alla fine in un mondo di eccessi, di presenzialismi e di sì, di raffiche e di sì, perché no, probabilmente
lo so, ma poi qui salta fuori tutta la storia di Monte Carlo, dell'Alto Adige e di tutte queste cose qui, no? Perché questo, sai che il circo equestre è questo qui, noi siamo a livello del falconiere della Lazio, perché siamo a quei livelli lì.
Ma posso dire, rispetto a certe cose, più che il falconiere, l'Aquila della Lazio volava molto più alto, parlandone da viva. Sì. Cioè veramente queste cose, le tasse, Monte Carlo, una cosa,
esatto.
Ma lasciatelo servire ste palle di servizio, lasciatelo giocare, fateci divertire. Poi certo, non è che bisogna chiudere gli occhi, però insomma non si può usare ogni argomento per montare su una crociata, un processo morale, materiale, non si può, ma si fa
ed è uso. Allora, tra poco arriva Pardo, non abbiamo ancora detto niente su questo mercoledì che tu oggi su Repubblica definisci un mercoledì da Coppa dei Campioni, cioè leggendoti è chiaro che si intuisce che ti intriga, ti arrappa questa cosa.
Sì, non solo, ma mi intriga dopo che la rivoluzione del regolamento del sistema, insomma, non mi era piaciuta per nulla, mi era sembrato un casino, è soltanto una scusa per giocare di più, e lo è. Però il fatto che questa scusa per giocare di più ci porti questa sera a vivere un mercoledì con 18 partite in contemporanea, un paio delle quali inutili, inutili per modo di dire, però vabbè, comunque sono un sacco di soldi se si vince.
Sì, certo.
E che ancora siamo comunque qui in attesa di capire gli incroci e che non ci sia nessuna partita scontata, mi pare che poi alla fine dimostri che questa formula forse non era così male come sembrava, e come non sembrava, so, a me stesso.
Non ho ancora un'idea. Io sono un po' più dell'idea del tuo vicino di pagina, cioè Tardelli, che in questa intervista dice che non gli piace. Quindi io sono un po' più da quella parte lì.
Cioè, mi piace di più il calcio dell'eliminazione diretta, questo senza dubbio. Quindi dal prossimo giro si torna a un allineamento dei pianeti. Però questa sera è bella, non so come dire, oggi è bello, oggi è un bel giorno di calcio.
Sì, sì. No, sono 18 partite, è un grande spottone, un grande trailerone di quello che sarà. Senti, ma così en passant, mi dici una cosa, perché che c'entra relativamente con la serata che stiamo per vivere. Però è una cosa che non riesco a capire bene, perché alla Juventus ogni tanto mettono una croce nera su un giocatore anche molto costoso? E se metto una croce nera su un giocatore anche molto costoso, non capisco, cioè, ma proprio senza, in maniera così netta, secca, precisa, sì. O così o fuori rosa a casa in Brasile, al Barcellona, a giocare a golf, dove vuoi te, ma non ti voglio più vedere.
Io penso che questo sia un segno poi di uno strano protagonismo, che è un protagonismo da debolezza dell'allenatore.
Sì, sì.
Come dire, faccio la voce grossa perché so che forse la mia voce non è così intonata, no? E allora grido più forte per far capire chi comanda, ma comanda il gruppo, comanda la realtà dei fatti che sei riuscito a costruire. Poi è evidente che Danilo non era più, forse per età o per storia sua, per situazione, un titolare. Però uno così nello spogliatoio lo devi tenere per forza, perché è un leader, perché cementa il gruppo, perché quando serve c'è. Non puoi ogni volta picchiare il pugno per dimostrare che sei il più forte, e più provi a dimostrarlo più diventi debole poi. Perché mi pare che mettersi di traverso coi giocatori, far venire voglia ai giocatori più importanti come Vlahovic, che possiamo discutere fino a domani, secondo me non è un fuoriclasse, non è un campionissimo, è uno che ha fatto 12 gol e che non puoi buttarlo insieme all'acqua sporca a gennaio, cioè non esiste ridurlo in questa situazione, ridurlo in questa condizione. E per il resto non lo so, io credo che ci siano tanti personaggi inadeguati, lì dentro nel mondo della Juventus, e molti di questi probabilmente non sanno nemmeno bene dove si trovano, senza offesa, non hanno proprio il senso non hanno la geolocalizzazione. Ecco, sono capitati alla Juve, ma potrebbero essere ovunque.
Sì.
E non è così, però, perché la Juve richiede altre cose.
Sì, ma è una politica anche costosetta, perché Vlahovic è un campione, sì, un campione, discutiamone, però comunque è un giocatore azienda che è costato, costerà parecchi denari. Quindi questa strategia io non la capisco. Szczęsny lo sbatti fuori rosa, va bene, metti che volevi dare un taglio con il passato e quindi non vuoi più certa gente che faceva parte di un certo gruppo, posso pure capirlo. Ma Danilo, ho letto anche le sue parole molto dolci sempre nei confronti della Juve, così come ho letto quelle di Szczęsny, sempre molto dolci nei confronti della Juventus. Sì. Possibile che sia che siano questi il problema? Il problema
poi
di...
posso dire, hanno trattato in questo modo due persone anche di grosso spessore, non so come,
esatto,
dire, tu puoi anche,
esatto,
mandare via un rompiballe,
esatto,
o un personaggio inconsistente o inutile in campo, però oltre sull'utilità parliamo, nei Szczęsny secondo me rimane uno dei più forti portieri in circolazione, e Danilo se ce l'hai lo tieni perché ti serve. E al di là di questo, poi hai trattato in questo modo anche due persone davvero per bene, due persone che sapevano loro sì dove fossero, loro non avevano mai smarrito la geolocalizzazione, loro sapevano perfettamente che cos'è la Juve. Io ho l'impressione che alcuni di quelli che comandano e la persona che in questo momento l'allena abbiano davvero una pallida idea di cosa sia la Juventus.
No, ma sono, a me non piace tanto di, cioè mi piace molto come persona, no? Come allenatore sospendo grosso modo il giudizio, perché mancano ancora diverse prove. È chiaro che è una stagione del Neriana questa qui, no? È una stagione per la Juventus da fine anni 10 di questo secolo.
È un'altra stagione con il neopatentato con la Ferrari. Senza offese, lui ha fatto, Thiago Motta ha fatto molto bene a Bologna. Però allenare una grande è un'altra roba, perché sennò fai la fine di Pirlo.
Bravo.
Perché sennò
bravo.
Poi ritorni, fai risusciti i fantasmi di Maifredi, appunto di Del Neri. Sono noioso, ma la Juve questa roba qui non la può fare, non se la può permettere.
Esattamente.
Peraltro io stamattina ho incontrato Allegri dal parrucchiere, era proprio felice qui a Torino. Non felice di quello che succede alla Juve, felice di se stesso.
Sì.
Chiaro, no, assolutamente. Lui è juventino ancora adesso molto più di quelli che sono.
Si è sempre fatto
secondo me, non lo dico da Allegri, secondo me era giusto
sì,
a un certo punto
capisco,
salutarsi.
Ma
non si poteva,
corto.
Però così.
Non ti ho detto nient'altro, no? Taglio corto, non ti ho detto nient'altro, no?
No, abbiamo parlato del più e del meno. Che in questo momento è soprattutto del meno.
Pierluigi Pardo, ciao. Eccolo.
Ciao, è difficile invece incontrarmi dal parrucchiere, è una cosa abbastanza al barbiere,
pure
abbastanza rara.
Pure a me, faccio da solo.
No, stavo sentendo e insomma io condivido, lo sapete, condivido perché credo appunto che ci siano delle complessità, queste complessità stanno venendo fuori. Mi è venuto in mente a proposito di Allegri una delle frasi sulla teoria e sulla pratica, cioè magari certe cose viste da fuori possono sembrare facili da leggere, poi magari se ti ci trovi dentro penso al secondo anno il disastro, cioè la cosa peggiore che ha fatto nei tre anni Allegri è stata sicuramente la Champions del secondo anno, che è stata onestamente inguardabile.
Sì.
Poi è arrivata in un momento dove poi c'è stata l'inchiesta.
Ma
il cambio
dei
vertici, la penalizzazione, ecco, allora, tu pensa a quello che sta facendo quest'anno il più grande di tutti per me, che è Guardiola, le difficoltà che sta avendo con il City, perché anche in parte dovute al fatto che insomma sul City pendono tutta una serie di storie, cioè, quindi pensa quanto sono sottili gli equilibri. Non è un alibi nei confronti di Allegri, ma è un discorso secondo me più generale per il futuro, anche per il futuro, per l'analisi. Poi ognuno ovviamente sceglie di essere equilibrato o meno equilibrato, però ecco, tante situazioni secondo me devono essere viste con equilibrio.
Ma non ha bisogno di essere
i tifosi della Juve si stanno rendendo conto che non bastava, che non c'era la bacchetta magica, ecco, che non era una situazione semplice, che non bastava cacciare via l'allenatore per trovare una squadra.
Ma non si tratta di riabilitarlo,
è tutto
Allegri,
più complesso.
Non si tratta di riabilitarlo, di dire si stava meglio quando si stava peggio per molti juventini. È semplicemente la logica dei fatti, cioè ci sono delle cose, Maurizio ha provato a spiegarmele, che in questa Juventus a me sfuggono, cioè questo di cancellare di brutto certi giocatori così, anche molto costosi, di sbagliare acquisti e cancellarli, di fare anche Motta delle scelte che certe volte ti sembrano frutto del desiderio di sorprendere, di dire guardate che la squadra ce l'ho in mano io, allora faccio giocare questo ragazzino piuttosto che quell'altro, e invece quello da 50 milioni non lo faccio alzare dalla panchina. Cioè, ci sono alcune cose che non capisco. Però da uomo di TV, questa sera sarà una serata televisivamente infernale, eh? Effetto perverso della nuova
stasera,
Champions.
Stasera una grande libidine, tra l'altro non è neanche in onda sulla televisione per la quale lavoro, quindi sì, lo posso dire in maniera perché colta con assoluta eleganza. E, stasera
ti piace, sei il partito di cross.
Beh, insomma, stasera è divertentissimo, poi è abbastanza folle tutto. Secondo me l'aspetto più interessante di tutta questa vicenda è che stasera c'erano delle squadre che a un certo punto non avranno vantaggio a vincere, ma non lo sapranno, e quindi giocheranno tutti per vincere, perché non si saprà, perché tutto sarà talmente complicato. Questo lo dico fin dalle prime giornate, perché era abbastanza chiaro che saremmo andati con una classifica che è cortissima, dove la differenza reti cambierà da un momento all'altro, le posizioni cambieranno da un momento all'altro, per cui tu non avrai mai da dover difendere una situazione, perché poi magari c'è il gol del Brest dell'1-3, faccio per dirti, che lo fa balzare di una posizione, oppure c'è il pareggio di una squadra che le toglie due punti, e quindi non ci sono calcoli che si possono fare. L'unico calcolo vero è provare ad arrivare fra le prime otto, perché poi per il resto sì, vabbè, è chiaro, se arrivi fra la nona e la sedicesima c'è il ritorno in casa, sì. Però insomma non è che il ritorno in casa sia una roba clamorosa rispetto alla variabilità delle avversari che puoi trovare, in maniera anche abbastanza paradossale, perché soprattutto con la classifica che vedo da fuori potrebbero esserci grandissime squadre che vanno a catturare quei posti tra il 18esimo e il 24esimo, per capirci, sì. E quindi poi magari tu sei arrivato nono, decimo o undicesimo, ma la vita era meglio arrivare qualche posizione sotto, quindi è un gran casino, ma è divertente.
Sì, divertente certo. Poi il mio amico Cruciani dice che verso l'80esimo si sigilleranno i risultati guardando al televideo.
Sono troppi. L'ho visto l'altra sera a cena, Cruciani è sempre in gran forma, il ragionamento secondo me è sbagliato per un motivo, perché
sono troppe variabili,
essendoci con 18 partite, come fai? Cioè, un ragionamento del genere lo puoi fare se tu hai due partite, tre partite con dei risultati stabiliti, e quindi la classifica è quella. Ma lì basterà veramente il gol del 2-4 di una squadra che magari fa recuperare un gol di differenza reti.
No,
e quindi magari non giochi più contro il Real, ma giochi contro il Bruges. Ammesso che passi il Bruges.
Difficile.
Poi pareggi.
No, ma quanto agli italiani, Mao, stanno bene, viaggiano e fanno soldi, va bene, perché hai sottolineato questo aspetto importante, che i denari sono tanti, paradiso grosso modo possibile per tre, e in teoria quella che rischia di più, cioè quella che rischia il purgatorio, è forse quella che a me piace di più, cioè l'Atalanta.
Eh sì, perché vincere a Barcellona, anche se quest'anno Barcellona è un'altra squadra un po' in divaga, però indubbiamente pensare di andare lì a vincere, anche se Gasperini ha ragione, dice ci misuriamo e sono partite così, ci misuriamo per capire meglio chi siamo. In realtà l'Atalanta sta benissimo chi è, e anche Barcellona sta benissimo chi è l'Atalanta, anche se qualche giocatore ignora chi sia Gasperini, ma al di là degli scherzi.
Pensa alla faccia di Gasperini quando ha sentito quella roba lì, conoscendo un po' il Gasperi.
Sì, però è la classica situazione in cui il Gasperini risponde: se non mi conosci è un problema tuo, non è un problema mio.
Certo. No, ma è clamoroso, ragazzi. È una risposta clamorosa che mi ha che mi ha dato grande spinta. Adesso non voglio dire cose che poi la scaramanzia magari può, però mi ha dato grande fiducia ulteriore sull'Atalanta, perché voglio dire, non conoscere l'Atalanta, ma questo in qualche modo secondo me racconta anche una caratteristica del nostro calcio. Cioè, da noi queste robe sono più difficili, perché ci si prepara, si studia l'avversario. C'è un'intervista interessante di Filippo, che poi sentiremo, a Szczęsny, in cui sottolinea il fatto che comunque il calcio italiano tatticamente è superiore, e l'essere tatticamente superiori passa anche per questi aspetti qui, per conoscere banalmente il tuo avversario, che fra l'altro è un avversario che devi conoscere, perché è la squadra che ha vinto l'Europa League qualche volta,
vanno a sentire Mischilla, vanno a sentire come si chiama la sfera e basta.
Mischilla si è appena ritirato dal festival,
esatto,
e poi è bellissimo, perché sfera e basta dovrebbe essere il titolo di noi che abbiamo il calcio, perché a noi piace il pallone e tutto ciò che succede sul campo, quindi a noi piace la sfera e basta, quasi Bagni, in realtà ci piace anche molto altro. Sì, lo Sfera e basta potrebbe, lo metto sul mio stemma,
lo metti sul araldico. Posso defilarmi Sfera un pelo, basta. Posso defilarmi anche per sì, gusti musicali, mi defilo un attimino, sto un attimino sulla brandina sulla sinistra, Mauri. No, invece no, il Milan tra concerti e grida non si lascia, non lascia quest'idea di grande stabilità. Tra l'altro non sono neanche convintissimo che alla fine prenderà Gimenez, come dicono, Gimenez per il derby. Io non sono così sicuro che arriverà al Milan, però non ti rimanda quest'idea di grande stabilità, onestamente, Mauri. Gioca in casa di Cannavaro.
Devo dire che io il Milan l'ho visto l'ultima volta qui a Torino nella partita persa dal Milan contro Juventus, e questa impressione di instabilità me l'ha data la Sfera e basta di nuovo. Cioè, in campo mi è sembrata una squadra davvero, specialmente nel secondo tempo, ha avuto problemi, insomma, il cedimento strutturale completo, non ha giocato praticamente secondo te, però ecco, mi è sembrata una squadra che ha problemi superiori a quelli che possono derivare dall'instabilità interna, dalle liti, dai concerti. Cioè, sì, mi sembra proprio una squadra piuttosto inconsistente, che non ha, e non mi pare che la consistenza sia molto aumentata, anche se ha vinto in quel modo un po' rocambolesco, come dicevo una volta, la Supercoppa. Però insomma, mi sembra una squadra che da Fonseca con Sessão, quella è. Poi certo, il Mecca ci arriva Jimenez, però sono d'accordo con te, non mi pare un affare già fatto e così scontato. Poi anche vedere il Feyenoord cosa fa, anche lui il Feyenoord maschio, lui certo. Stasera, perché comunque,
ma io credo che domani poi cambieranno anche un po' di logiche di mercato alla luce di quello che succederà stasera. Senti, ma dimmi un'ultima cosa, poi vado avanti con Pier, perché l'Inter, ne abbiamo parlato poco, ma anche perché c'è poco da dire sull'Inter, perché dato che tu hai fatto anche insieme a me certe volte con grande piacere qualche giro d'Italia, a me l'Inter nella prima fase sembra un po' come il corridore che vuole vincere il giro davanti alla prima montagna, dove il giro non lo vinci mai, ma qualche volta lo puoi perdere.
Sì, questo è vero, però bisogna anche dire che la classifica ha portato questo corridore, e questa prima fase ha portato questo corridore ad avere già un buon margine, può rifiatare un pochino sul falso piano, basta un punto contro Monaco per andare agli ottavi. Poi certo sta l'Inter per prima che si fa sul serio dagli ottavi, però è una squadra strutturata, non so come dire, cioè l'Inter è una squadra strutturata, è l'ultima nostra squadra che è arrivata in una finale di Champions, quindi secondo me il mestiere delle armi lo conosce molto bene, e soprattutto il mestiere delle armi nelle campagne europee, quindi penso che l'Inter, sì è vero come dici tu, però a me invece dà sempre un'impressione di grande affidabilità, di maturità, non so, è una squadra adulta, ecco, mentre altre squadre sono ragazzine,
bravissimo,
l'Atalanta è un adolescente esuberante, la Juve è un adolescente che si schiaccia i foruncoli,
il Milan è un bambino,
e invece quell'altra va a ballare, l'Inter va in discoteca,
la discoteca piano,
il Napoli è una il Napoli è una è un businessman che
Napoli
è tornato...
non l'ho citata perché non è in Champions, il Napoli è tutto.
Ah no, cioè...
Napoli è mille colore.
Napoli è un businessman, no, però, 45 anni perché... di grande successo.
Esatto, sì. Un businessman 45 anni di grande successo, di grande fascino, anche di grande concretezza, perché secondo me l'aspetto della forza difensiva, della solidità di questa squadra è l'elemento prevalente, anche se poi non mancano ovviamente le qualità offensive, però insomma, dovendo sottolineare qualcosa, secondo me è la forza granitica di questa squadra, quindi no, sono d'accordo. Poi magari ci si può divertire di più con quegli adolescenti di successo, perché la Taranta quando riesce a giocare un calcio spettacolare, ma che l'Inter sia la squadra più compiuta e più adulta,
ma apposta ti ho detto, mi sembra il corridore che vuol vincere il giro, dove nella prima settimana è chiaro che stai lì col gruppo, ma non consumi delle energie che non ti servono, così ha fatto in questa prima fase della Champions. Mauri, grazie, sempre un piacere.
Grazie a voi, buona Champions, posso dire buona Coppa dei Campioni, per una sera voglio chiamare così.
Sì, no, ma ci sta, va benissimo, buona Coppa dei Campioni, come tu scrivi, anche se Marco Tardelli lì accanto su Repubblica dice a me non piace. Io, Pier, tu hai qualche idea? Cioè, ti piace stasera? Va bene, un grande spottone.
Stasera mi piace molto, stasera mi diverte molto. Stasera proprio ho rifiutato addirittura delle scene stasera.
Addirittura?
Perché voglio vederla. Ma veramente? Cosa che faccio solo per l'Eurolega, quindi. E, no, no, stasera non. È una libidine. Dai, stasera è divertentissimo. Poi vedremo come sarà, eh. Ma magari sarà deludente, non lo so.
No, però c'è incertezza.
18 partite in contemporanea è una cosa.
Sì, c'è, cioè, il fatto che non ne vedremo questi... bene né una né l'altra, cioè non è,
no,
che
ne vedremo niente, vedremo tre minuti, esatto. Però è divertente. E invece famoso discorso di quelli che dicono, i nostalgici che dicono, quando si giocava tutte le partite insieme una volta, era bello, era romantico, però le partite non si vedevano, se ne vedeva una. Cioè, no, no. Questa è la mia vecchia battaglia da appassionato di calcio. A me lo spezzatino piace, poi qualche volta si può darsi che sia esagerato, qualche volta c'è qualche partita che, no, ti fa cascare le braccia, questo è evidente,
di scegliere.
Però in linea di massima, se pensa a domenica prossima,
no, la contemporaneità
si guarda,
non ha più, non,
si guarda Milan-Inter,
no, Pier, la contemporaneità è anacronistica,
si guarda pure Roma-Napoli, no? Cioè non è che, no, non è che guardi Milan-Inter e poi dici no, adesso Roma-Napoli non la guardo. E quindi vuol dire, sicuramente gli appassionati di calcio, un po' di spezzatino.
Sì, no, ma dai, la contemporaneità, cioè quello che succede stasera, infatti è molto anacronistico. Esatto. Magari piace, sì, anche perché è
moderno e antico al tempo stesso. Sì. È moderno e antico al tempo stesso. No, allora sul Milan, adesso non so quanto abbiamo prima della
no,
pausa, quindi
niente,
guidami tu.
Praticamente niente. Quindi ne parliamo dopo.
Allora, fermiamo.
Tanto c'è,
ripartiamo.
Ripartiamo dopo.
Certo.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Partita come domani sera non è che stai a pensare in campionato sei in una buona posizione, puoi giocare la Coppa Italia, in Champions sei in una buona posizione. È una partita a sé. Incontriamo per la prima volta nella nostra storia il Barcellona.
Sigue sintiendo la misma confianza por parte del club que siempre.
Cuando hablas tú, Dios se enfada, ¿eh?
¿Usted cree que si el Madrid gana la Liga o la Champions, está convencido de que seguirá el año que viene?
Bueno, yo creo que sí. El club y yo queremos seguir lo más lejos posible. Si pasa algo raro, puede ser que hayas cambio, ¿no? En este sentido, esto es lo que pasa normalmente en el fútbol.
Not personally for me, it's for the club, and of course it will be not good, but I'm not thinking about that right now. I know for all the people concerned about what's going to happen to qualify, I appreciate it, your concern and all of you to don't qualify, but I'm thinking we're going to do it.
Dunque, Gasperini, Ancelotti, Guardiola, nell'ordine. Piera, ho una notizia per te, anzi due, no, una.
Vai.
Vado. Allora, la settimana scorsa in Florida faceva un freddo sorprendente, sembrava di stare a Milano, però anche oggi a Barcellona non scherza per niente, perché adesso non lo potete vedere nelle immagini, ha tentato di collegarsi ma il video non era perfetto e quindi abbiamo solo la voce, solo tra molte virgolette, la voce di Filippo Maria Ricci, che era tutto intabarrato a Barcellona.
Vabbè.
Tutto intabarrato.
Vabbè. Con tutti gli accidenti che gli abbiamo mandato e sta a Barcellona, voglio dire, almeno un po' di giannetta, come diciamo noi a Roma.
Cappottone blu, felpa e berretto.
Dove sei,
come
Phil? Fammi rosicare. Dove sei? Al Merendero? Dove sei? Alla Bodeghita? Dove sei?
Sì, una bodega, però Bodega Bartoli, con nome italiano.
Bartoli.
Bodega Bartoli, okay. E sto aspettando dei colleghi della televisione che per venire a mangiare e restiamo ancora una radio, quindi oggi il collegamento video,
no,
purtroppo
Senta Barrato, però
Radio Killed Radio Star.
No, Esatto. Allora, sono intaparrato perché oggi c'è sciopero dei taxi a Barcellona, sì? E quindi mi devo muovere in motorino, per cui mi sono mosso in motorino.
Per quello.
Motorini elettrici, e per cui faceva freschino. E tra l'altro avevo lasciato anche i guanti in albergo, quindi ho le mani un po' intirizzite. Però sì, me le sto scaldando con una cagnita e adesso vediamo, insomma.
Cagnita, diciamo, una birra.
Esatto,
una piccola birra da aperitivo.
Volevo chiedere.
Sto scaldando con la cagnita.
Ti aspettavo, Pierre. E infatti sto silenzio.
No, no, fammi rosicare, fammi rosicare.
Cioè, ma cos'è? È il dialettale di Cervesa?
No, piccola, no,
sì,
piccola
cagna,
cagnetta. 0203, poca
ciupito,
roba,
un ciupito, sì, praticamente sì, un ciupito, sì, ho capito.
No, per la picare algo.
No, esatto, ma... esatto, adesso sto aspettando i colleghi e per cui ero sono intabarrato per colpa dello sciopero dei taxi.
Avevi la faccia come quella di Gasperini quando gli hanno detto che Balde ha detto che cazzo è sto Gasperini, aveva la faccia uguale, avevi.
Vabbè, ma Balde, ragazzi, povero Balde, cioè vuol dire è anche un buon giocatore, però insomma è anche il Barcellona che lo manda così in conferenza stampa senza sapere chi è l'allenatore avversario, e vabbè, insomma è un errore di comunicazione e speriamo che stasera Gasperini gli faccia capire, no? Gli si presenti questa sera.
ciao sono Gasp, eh?
Esatto, ciao sono Gasp e adesso vi facciamo ballare la rumba, perché l'Atalanta questo deve fare con questo Barcellona che è così, no? È andata a vincere 5-4 a Lisbona col Benfica ed è una squadra che se attaccata può soffrire, poi è chiaro che ti può far soffrire, può fare 5 gol o 7 al Valencia, per cui insomma, però insomma l'Atalanta è la squadra giusta per affrontare questo, certo, questo Barcellona tratto dalle due facce, perché adesso va bene, in Champions viene da 6 vittorie consecutive, però in Liga a un certo punto, cioè fino a questo 7-1 ha fatto 6 punti su 24, ha perso in casa con Leganés. Poi dopo ogni volta che diciamo queste cose, poi le squadre italiane fanno male, ma io le continuo a dire, qua ha vinto pure il Leganés, che non ci può vincere l'Atalanta.
No, ma guarda, io ti dico, Pier, se io l'ho vista Benfica-Barcellona, è stata una partita surreale, proprio surreale, compresi gli errori che ci sono stati dentro, però vale quanto a chi ha detto Filippo nell'intervista di oggi sulla Gazzetta, l'abbiamo citata prima, a Szczęsny.
Esatto.
No, Szczęsny i compagni di reparto li deve chiamare col megafono e non sempre sentono.
Esatto.
Meraviglioso. Era abituato con Allegri che ce li aveva dentro casa nell'area piccola, hai capito? Li doveva spingere.
No, ma
era
abituato normale, cioè secondo me è normale.
Szczęsny, protagonista di quella famosa battuta dopo Fiorentina Juve 0-1. Dopo Fiorentina Juve 0-1, quella famosa battuta sul fatto li abbiamo tenuti 90 minuti dentro 88 minuti dentro la
strada. Meraviglioso.
No, però insomma, secondo me invece l'intervista l'ho citata prima, l'ho letta, secondo me Szczęsny come sempre molto lucido, nel senso che sottolinea comunque un'attenzione al calcio italiano, che è un'attenzione tattica che secondo me fa onestamente la differenza. E adesso senza farsi prendere dall'entusiasmo per la gaff di cui parlavamo prima, però insomma, il fatto che ci siano, al di là del difetto di comunicazione che rimane, il fatto che un calciatore comunque, per carità, la figura apicale della squadra, però non riconosca Gasperini e non sappia chi è, ti fa capire che forse dovrebbero prepararle un po' meglio le partite contro.
No, ma ti ho detto prima, spesso sono ragazzi che sono interessati ad altro, cioè poi vanno a giocare, giocano.
Balde è così, ma nemmeno io, come uscita
da un certo punto di vista umanamente, no? Però io credo che in un'epoca, il concetto è più generale, secondo me in un'epoca di bassa marea, perché ne parliamo sempre, questa per me è un'epoca di bassa marea, cioè un momento in cui le grandissime personalità del mondo del calcio che avevamo fino a qualche tempo fa stanno finendo la carriera e ancora non si vede all'orizzonte il nuovo, quindi siamo in una fase di transizione. In questa fase di transizione chi riesce ad avere una maggiore capacità di studio, di impegno, di dedizione e anche di acume tattico può avere un vantaggio. Per me il calcio italiano sta di efficienza anche dal punto di vista organizzativo, il calcio italiano sta dando delle risposte.
Sì,
sempre sulla Gazzetta di oggi c'era tutto un interessantissima analisi sul ranking e insomma dai,
beh, ranking tutto derby Italia-Spagna, no, ma sta andando tutto
sì,
ma comunque,
là,
comunque guarda, no, ma comunque guarda la storia di Balde, insomma questo è il periodo dei concerti, ragazzi, quindi non dovete rompergli le scatole. Anche c'è stato anche il concerto di Pezzali a Roma, dove sono andati Cristante, Pellegrini e Mancini, no? E anche lì sono andati al concerto del nostro amico Max Pezzali, e i tifosi hanno detto: oh, ma siete non in classifica, non date, anche che andate.
Lazza è stato a Firenze, sono andati i giocatori,
bravo, sì, Lazza è stato a Firenze, quindi
comunque questa cosa che i calciatori non possono andare ai concerti, sì, ma ti pare che i calciatori non possano andare ai concerti? A me sembra clamoroso, scusa, no, io sono assolutamente a favore del crossover tra calcio, sì, e musica, che vadano ai concerti, certo. Poi è chiaro, se uno va al concerto e si fa 4 gin tonic è un discorso, ma se si va al concerto,
no, ma sono d'accordo con te,
non passa nada. No,
sì,
non
anche perché, cioè, sì, esatto, anche perché i concerti finiscono allo stesso orario degli spettacoli teatrali, quindi
perché mettiamo a teatro sono degli intellettuali, capito?
No, ma sono d'accordo.
Sul Milan c'è un tema di disciplina. Cioè di disciplina. L'aspetto. Beh, insomma, siamo arrivati a fine gennaio.
No, ma hai ragione, c'è sempre l'allenatore, da tutto l'anno di disciplina.
Da tutto l'anno non si fa altro che discutere del time out tecnico, del momento in cui si beve bollito di Lazio, cooling break di Lazio Milan, dei due rigori di Firenze, lo dirò io, ma no, tiralo tu, eccetera eccetera, di giocatori messi in un certo momento improvvisamente in panchina come in punizione, di giovani che improvvisamente vengono chiamati, addirittura dello scazzo clamoroso l'altro giorno davanti a tutti. E quindi voglio dire, questo è un tema di disciplina. Probabilmente chi si illudeva che l'arrivo di Conceição improvvisamente facesse venire meno questo tema si sbagliava. Poi questa per me è una squadra che ha anche delle qualità, l'ha dimostrato anche in Supercoppa, è una squadra che si può accendere, speriamo stasera si accenda e conquisti una qualificazione senza passare dal playoff. Per me Milan è una squadra che come velocità di punta è molto pericolosa, perché il talento c'è, c'è poco equilibrio in certi reparti, ci sono dei leader molto umorali, no? Cioè comunque Leao e Teo, per citare i due sono due grandi giocatori, per me sono due grandi giocatori, è chiaro che sono due giocatori abbastanza discontinui dal punto di vista del rendimento. Il più continuo è Pulisic è un fantasista razionale, come già mi è capitato di dire, cioè è il giocatore che ha la fantasia ma che ha anche, diciamo, la capacità di performare, di dare un contributo piuttosto costante. Per essere un fantasista è uno molto continuo, Pulisic, ma per il resto è chiaro che gli altri leader sono dei leader con degli sbalzi d'umore, e quindi il Milan
sono leader che non lo sono e probabilmente non hanno neanche voglia di esserlo, perché in una squadra non tutti devono essere leader. No, stavo leggendo problemi di disciplina e hanno anche a Lokeren, ma vabbè, questa è un'altra storia. Ci fermiamo un attimo. Lokeren che non. Allora, Nainggolan, giusto per non essere troppo criptici, è stato rilasciato su libertà vigilata. Non so se gli hanno braccialetto, l'obbligo di firma, quel cavolo che è, per la storia che sapete. Pare dovesse tornare ad allenarsi con il Lokeren, sua nuova squadra della B belga, ma il presidente ha detto: ma non lo so, adesso vediamo, traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Noi non compriamo, vendiamo. Ditecelo voi domani chi vi piacerebbe, noi ve lo mandiamo di scuro. Questa cosa è veramente imbarazzante, sembra che il mercato dell'Atalanta debba fare dei regali all'allenatore. E io non ho bisogno di regali, sto benissimo così. L'Atalanta si deve fare i regali per se stessa, se vuol pensare al presente e al futuro. Io ho sempre cercato di migliorare le squadre e di migliorare gli obiettivi.
Dunque, queste le parole di Gasperini ieri in conferenza stampa, non so se Filippo era presente, le ha sentite di persona. E l'Atalanta, dicono le ultime, potrebbe cedere Zaniolo alla Fiorentina, ma da tutto da confermare. Fatto sta che queste parole sono state, come le leggi, Pier, queste parole? Ma, cioè, ti sembra un attacco di... vengono lette come un attacco di Gasp all'Atalanta, Phil, le leggi come un attacco di Gasp all'Atalanta?
No, assolutamente, ha ragione. Si è dimenticato di dire una cosa, lui migliora anche i giocatori, perché gli arrivano dei giocatori che magari da altre parti non hanno fatto bene e con lui fanno benissimo. Per cui mi sembra assolutamente legittimo. No, no, non è un attacco all'Atalanta, è un dato di fatto, voglio dire. Cioè, non è che appunto i regali si fanno all'allenatore, i regali si fanno al club, poi l'allenatore lo mette in condizione di lavorare bene, lavora bene e porta dei successi. Perché una cosa, stiamo parlando tanto di questi incidenti di Balde, però io ne parlavo ieri con Garlando ed Elefanti, i miei colleghi della Gazzetta che sono qui con me, e la dimensione che ha assunto l'Atalanta a livello europeo forse in Italia non è del tutto chiara, ma veramente è rispettatissima, è conosciutissima, è apprezzatissima. Cioè il lavoro di Gasperini a livello europeo, poi magari interessa zero, però io ve lo dico visto che vivo fuori, non vivo in Italia, ha acquisito una dimensione europea importantissima. E questo non si fa con i regali a Gasp, si fa con una buona rosa che poi Gasperini cerca di far rendere al meglio. Ma questo successo in Europa League, battendo tra l'altro l'imbattibile Bayer Leverkusen, lasciamo stare Balde che è un ignorante, non sa chi è, ma io ti dico che gli altri lo sanno benissimo.
No, ma ci mancherebbe altro,
avevo salutato la persona, vai. Io sono d'accordissimo e penso anche una cosa, che sia nell'interesse dell'Atalanta che il Gasp in certi momenti non alzi la voce, perché secondo me non c'è un esempio in giro per l'Italia di sintonia così assoluta fra società e allenatore come quello che c'è giustamente a Bergamo. Però è chiaro che questo alzare l'asticella, quindi riuscire ad avere una consapevolezza di essere diventati una grande assoluta del calcio italiano europeo, in qualche momento ti può portare anche a sottolineare delle necessità. Io penso per esempio alle dichiarazioni post Lazio Atalanta, cioè qualche volta sul mercato Gasp negli ultimi tempi, assolutamente con stile, con rispetto, con sintonia assoluta nei confronti della società, però ha puntualizzato i puntini sulle linee. Perché è normale? Perché oggi questa è una squadra che può lottare per lo scudetto. E allora, se devi lottare per lo scudetto, è chiaro. Quindi sono d'accordissimo con Phil. Penso che Gasper è uno che potrebbe andare a allenare ovunque, perché ha raggiunto una dimensione di un certo tipo. E lo step successivo, l'ulteriore innalzamento dell'asticella, passa anche per degli interventi di mercato importanti. Detto questo, la società ha fatto cose grandiose. Io cito sempre, ma perché secondo me è un caso di scuola, cito sempre la situazione Retegui. Si fa male Scamacca, in 72 ore l'Atalanta va a pescare il sostituto, tira fuori 25 milioni, sono 25, sono 28,
magari non
insomma.
Non è il mercato di gennaio, no? Il momento giusto, magari. Anche.
Infatti la cosa di Lookman è
perché il mercato di gennaio è particolare, insomma,
la cosa di Lookman è una discreta. E anche in termini proprio numerici, quindi di profondità della rosa, l'Atalanta ha più o meno il doppio giocatore in tutte le parti quando stanno tutti bene, quindi voglio dire ha acquisito una dimensione che secondo me è veramente enorme, è veramente gigantesca, e fa bene Gasperini a... Del resto, ragazzi, questa è una delle qualità degli allenatori. Antonio Conte.
Leggendo queste parole di Gasperini, io penso proprio a Conte, Penso proprio a Conte.
Il fatto che in certi momenti Conte possa avere delle uscite che magari che cos'è quello? È un pregio o un difetto? Per me alla fine è un pregio, perché lui non è che ti chiede, non è che è il bambino che vuole il regalo di Natale, è il grande personaggio di sport che chiede, finché queste cose sono razionali. Queste cose bisogna riconoscere che il Napoli.
No, ma secondo me fa parte del ruolo. Fa bene, cioè, secondo me è giusto che un allenatore sottolinei con i dovuti modi, come fa Gasperini, le necessità, perché poi i risultati glieli chiedono a lui, non è che glieli chiedono a.
Ma poi, soprattutto, uno come Gasperini, che ha fatto tutto quello che ha fatto per questo club, come diceva Pier prima, c'è una sintonia, insomma, si può fare assolutamente. Cioè, ha fatto bene e poi si vedrà, però è giusto, fa parte del gioco, insomma, sarebbe strano il contrario.
No, ma certo, sarebbe strano il contrario. Guarda, Phil, voglio chiudere con te. Ieri sera guardavo per caso Quo Vado, è presente il film di Zalone, no? Quello sul posto fisso.
Grande.
Pensavo a Neymar che straccia un contratto da 110 l'anno alla faccia del posto fisso e torna a casa al Santos. Vabbè. Scelta romantica, però Neymar, il tuo amico Neymar.
Sì, scelta romantica, però ne ha già guadagnati tantissimi.
Sì, qualcuno,
e
sì,
non è più sicuro, io te lo dico, di essere un giocatore, perché comunque è stato fermo 13 mesi, se non sbaglio, o anche di più. È tornato, se subito vi fatto male, ha un problema grosso a un piede, e per cui la cosa migliore è provare a tornare a casa, dove sei, e cercare, tanto i soldi comunque ne ha guadagnati abbastanza, cioè l'anno scorso comunque non ha fatto una partita e ha incassato comunque decine e decine, ripetiamo, decine e decine di milioni. Prova a tornare a casa a vedere se riesce a, per cui sì, è una scelta di cuore, ma è anche una scelta intelligente, certo, perché comunque deve provare, bisogna capire se Neymar è ancora un giocatore di calcio o no. Io non sono sicurissimo, spero di sì, e in Brasile lo sperano tutti, perché la cosa clamorosa è che per la nazionale pensano ancora a lui, non pensano a Vinicius, non pensano a Rodrigo, non pensano a Hendrik, vogliono Neymar. E quindi col calore veramente, a parte atmosferico ma sentimentale, del Brasile, prova a ricostruirsi, che rinunci un po' di milioni, va bene, ma diciamo che non gli mancano.
No, diciamo che non fa, diciamo che a pagare le bollette ci arriva. Diciamo che a pagare le bollette a fine mese ci arriva. Grazie Phil, abbraccio.
A voi, ciao, alla prossima. Ciao, ciao ragazzi. Ciao,
vabbè,
ciao,
noi,
ciao.
Noi parliamo domani, Pier, di quello che succederà.
Sì, volevo dire una cosa, però.
Vai.
No, che mi viene in mente Landini, la famosa battuta su Elon Musk, nel senso che non entro nel merito, però è un tema proprio aperto da brainstorming sereno, cioè oltre un determinato livello di ricchezza, non voglio fare del populismo, la domanda è aperta, cioè che valore, che utilità marginale hanno i soldi?
No, va bene, no, ma è un tema anche di redistribuzione della ricchezza, volendo redistribuire Neymar, noi siamo qua. Grazie a Pierluigi Pardo, ovviamente, Claudia Schietto in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2:00.